Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Siamo a metà più o meno del torneo di Miami, Jannik Sinner che prosegue la sua corsa così come lo fa Matteo Arnaldi, avanti anche Musetti, fuori la Paolini, è successo tanto in questa settimana, faremo un pochettino il recap di quanto visto al Masters 1000 di Miami. Io sono Simone Terno, insieme a me Jacopo Lomonaco, sigla.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto Principato Lo Monaco.
Jacopone, ciao, non ho detto che è la puntata numero 25 di questa terza stagione, lo dico adesso e poi ti chiedo come sempre com'è andata la tua settimana.
Allora, ciao Simone, un po' di cose da raccontare.
Quella.
Parto dal nota positiva.
Vai.
Visto che oggi Luca, il mio amico Luca, è stato così carino dal chiedermi come fosse andata la partita di Vale di venerdì, avevano la rivincita, hanno vinto 49-41 fuori casa, Vale ha giocato benissimo, 11 punti, proprio fatto una bella partita. Però veniamo alla nota dolente.
È durata pochissimo, la nota positiva, 10 secondi.
E... sì, perché quella dolente è piuttosto pesante.
Ma adesso
per lei soprattutto.
Vuoi sparare, non
sì,
per
sì,
schiaffo.
Subito, non è lo schiaffo, lo schiaffo c'è di peggio. Allora, dovete sapere che Simone negli anni mi ha spesso preso in giro perché io ogni tanto faccio dei filmati in cui mi candido a papà dell'anno e non sono mai cose positive.
Sono eccezionali, ragazzi.
Magari in un'altra puntata ne racconterò un paio. Sì. Comunque, il lunedì Vale ha inglese dopo scuola, intorno alle 15 fino alle 17 circa. Io martedì mattina stavo andando in macchina verso Como proprio per dare da mangiare a Vale e successivamente portare all'allenamento, quando ricevo un messaggio da sua mamma che mi chiede di tradurre uno screenshot che dice ciao ragazzi, mi spiace per l'avviso tardivo, ma sfortunatamente per un evento inaspettato oggi Mariah, che suppongo sia l'insegnante in inglese, sarà, sentite bene, sarà in grado di insegnare. Ci vediamo prossimo lunedì. Anch'io rispondo, c'è qualcosa che non torna, perché per quale motivo ti mandano un messaggio in cui certo. Dice sì, c'è la lezione, no?
Certo.
Al che io non sapevo assolutamente di cosa stesse parlando, no? E mi dice, no, ma perché ieri Vale mi ha mandato un audio che poi mi fa ascoltare, cioè mi inoltra, in cui è arrivata davanti a lezione e appunto le era appena arrivato quel messaggio in cui era stata cancellata. Però questa mattina mi hanno chiamato chiedendomi dove fosse Vale. Quindi, per favore, visto che lei doveva lavorare e non arrivava subito a casa, quando Vale arriva a casa, chiedile di inviarmi il numero dal quale ha ricevuto questo messaggio, no? Al che arriva a casa e gli faccio, Vale, ma scusa, cos'è successo ieri? La mamma vuole il numero. e lei è crollata subito, cioè non ha provato nemmeno a giustificare. Insieme alla sua amica, che non, di cui non dico il nome, hanno pensato bene di non andare in inglese e passeggiare in centro a Como.
E quindi?
E quindi è successo un disastro, perché... subito tolto iPad fino almeno a fine aprile, cellulare tipo 10 minuti al giorno, ma la cosa a cui spero tenesse di più, non va in Ungheria dal 2 al 9 aprile, dovevano andare con la squadra under 14 a giocare questo torneo di pallacanestro.
Raga, vale,
un genio,
vale,
il messaggio in inglese è fantastico.
Vale, quest'estate ti devo insegnare a farle meglio queste cose, perché...
Mi ha dato il permesso di raccontarlo.
Va bene, fantastico. Va bene. Con gli intro sulla vita dei Lo Monacos, che sono, spero, sempre divertenti, direi che ci possiamo buttare sul tennis. Partiamo da Jannik Sinner. Jacopone, è sopravvissuto Sinner a Grigsburg. Io l'ho definita Santa Pioggia, perché fino alla pioggia, insomma, c'erano stati un po' di problemini per Jannik, almeno dal mio punto di vista, soprattutto in risposta, e unito al fatto che Grigsburg comunque ha giocato una signora partita al servizio. Poi, come spesso succede, se arriva un'interruzione che non vanno dritte le cose, quello più forte alla fine viene fuori, e quello che forse stava giocando anche un pochettino sopra il suo livello, si riscopre umano e le cose vanno via rapide. Sono stato un po' troppo banale in questo assunto, oppure no? Tu come la vedi?
No, sono... No, vedi, no. Sì, sono d'accordo, non no. Non sono... secondo me Grigsburg stava giocando al di sopra delle proprie possibilità, ma ci sono le partite in cui uno gioca meglio di quello che... di solito in grado di fare. Sinner faceva molta fatica a rispondere da destra al servizio a uscire di Grigsburg, ha mancato quelle chance in avvio di partita che probabilmente avrebbero cambiato completamente il match, le tre palle break nel quarto game,
due consecutive.
Ha sbagliato un dritto abbastanza comodo sulla prima palla break concessa a Grigsburg sul 5 pari, poi sul 6-5 Grigsburg va a servire per il set, 0-30, fa servizio vincente, solito uscire. Quell'errore di dritto, che forse è l'unico punto in cui può recriminare Sinner, poi ace, bravo, inizio secondo set, primo game da 0-30 riesce a tenerlo, poi si salva Grigsburg sul 3-2, servendo 6 volte su 6 a uscire da destra, di cui una volta una gran seconda su un 40 pari. Rientrati dalla pioggia, si vedeva che la partita era diversa. Sinner riusciva a entrare molto più negli scambi sul servizio di Grigsburg. Il problema è che non riusciva a breccarlo, perché Grigsburg comunque sul set point palla break 5-4 ha giocato benissimo, e quindi sai, vai al tiebreak, uno che sta servendo così, e poi non si sa mai, basta un buon punto e rischi di perdere. E invece in quel game molto lungo gioco ha fatto il break e poi non c'è stata più storia.
Jacopo, è una di quelle partite che dà proprio l'idea un pochino della dimensione, no? Del cambio anche di dimensione di Sinner, cioè uno dei tanti episodi, una partita che forse un anno e mezzo fa avrebbe potuto mettersi in un'altra maniera, avrebbe potuto anche perdere. Sinner rimane lì e Sinner poi fa valere il nuovo tipo di giocatore che è, con un peso specifico diverso e che si fa bastare anche poco, no? Sono quelli a cui dai un dito e si prendono la mano, il braccio e tutto il corpo e tanti saluti alla tua giornata di grazia. Cioè, a lungo, io nella mia carriera prima che da commentatore, che da semplice appassionato come tutti voi, quante volte era successo con gli italiani di vedere qualcuno che se la giocasse, poi succedeva qualcosa e quello più forte vinceva, e dicevi: porca miseria, se non si fosse messo a piovere, se non fosse successo questo. Ecco, ora succede all'incontrario, cioè questo è stato il caso al contrario. quello un po' meno forte era rimasto lì oltre il proprio livello, e poi Sinner, insomma, ha fatto valere la differenza, cioè l'ennesimo puntino di crescita, di dimensione appunto differente di Sinner. Jacopo, il tabellone di Sinner dice bene, perché in un quarto dove sono spariti tutti un passo alla volta, Rublev che se n'è andato con Maciak, Echeverri che ha perso con Marre, vabbè, non che Echeverri fosse un particolare problema, però cito le teste di serie, Bublik che ha perso con Arnaldi, Tsitsipas che ha perso con Shapovalov, Tommy Paul che si è, poverino, infortunato alla caviglia di nuovo sinistra, e quindi è andato fuori, Tiafo che ha perso con O'Connell, e appunto erano rimasti Sinner e Grigspor. Sinner ha battuto Grigspor, quindi è l'unica testa di serie rimasta fino in questo quarto di tabellone. Una strada aperta fino alla semifinale, Jacopone?
Spalancata. Può essere che la sfida dei quarti sia proprio con Matteo Arnaldi.
Speriamo, hai anticipato il prossimo argomento, ma vai pure, vai, scatenati.
No, sarebbe bello, Arnaldi se la sta meritando. Cavoli. Poi magari approfondiamo un attimo la partita con Shapovalov. Maciak sta servendo per il match, però è palla break Murray. È un buonissimo tabellone. Però secondo me anche ci fossero state le teste in serie,
non
ci fosse
niente.
Stato Tommy Paul, mm-hmm, uscendo dalla partita di oggi, quella successiva secondo me sarebbe stata più semplice. Vorrei sottolineare un altro aspetto del match di Sinner,
sì, vai,
che mi ha... non so, ho sottolineato perché era l'inizio della partita e venivo dal vedere Rune.
Sì.
Che è durata talmente poco che si rischiava di perderselo completamente, però nel primo turno di battuta di Grigspor, i primi due punti, Sinner gioca due punti costretto dall'avversario in difesa, rincorrendo, giocando anche un allungo di dritto in back, uno lo vince, uno lo perde, ma facendo giocare dei colpi in più a Grigspor sperando che andasse fuori giri.
Certo.
Rune in tutta la partita di oggi contro Marojan, che ha giocato benissimo, per carità, però ha sempre dato la sensazione di non avere voglia di stare lì, di voler uscire dalla difficoltà in fretta, cercando una soluzione vincente o buttandosi a rete, ha subito dei passanti con lui che stava ancora correndo verso la rete. Cioè mi sembra stia attraversando un momento in cui non vuole soffrire, come se nella sua testa fosse rimasto impresso: ma io sono di un altro livello, perché sto lottando con questi? Io non voglio lottare con questi. E quindi, togliendosi dalla lotta, si toglie proprio dalla partita, perché invece ci sono dei momenti in cui devi anche avere l'umiltà di dire: ok, le cose non funzionano, mettiamo la palla in campo, cerchiamo di tenerla profonda e aspettiamo che passi anche la tempesta. Oggi la tempesta magari durava un'ora e mezza, se perdi in 59 minuti non lo,
certo,
scoprirai mai.
Jacopo.
Oppure veniva la pioggia a lui,
certo,
vedi, non puoi mai saperlo.
Certo, si chiama, secondo me c'è una definizione, si chiama maturità. Avevamo a lungo sottolineato anche, no? Tante volte l'avevi detto, Jacopo, quanto Rune fosse un giocatore più da battaglia, cioè che avesse bisogno poi in determinati momenti lo scorso anno di andare punto a punto, di lottare, proprio perché aveva bisogno magari di energie nervose. Significa non essere completo da un certo punto di vista questo, no? E forse questa maturità, senza forse, possiamo dire che questa maturità probabilmente non c'è ancora in Holger Rune, e straconcordo con te su quello che hai detto, cioè è comunque un inizio di stagione dove mi porta a fare questo ragionamento, Rune, anche tutti questi cambi che ci sono stati fuori, sintomo di, va bene, magari coincidenza, perché uno non poteva fare una cosa, uno ci ha ripensato, uno non voleva seguirlo tutto l'anno, allora una confusione un pochettino generale dal voler ritrovarsi lì con Alcaraz e Sinner, perché ha la percezione di valere quella cosa lì, ma in effetti ancora non c'è, e quindi poi magari possono arrivare prestazioni come queste, come hai perfettamente sottolineato, e non bisogna aggiungere altro. Abbiamo parlato già di Holger Rune, di Sinner non abbiamo detto quello che sarà il prossimo avversario, uno con un cognome bellissimo potenzialmente, Jacopo, perché Martin Dem, mi piace tantissimo, Damn Man, oppure Christopher O'Connell, uno dei due, insomma, sarà a mio modo di vedere, ma penso che anche al tuo, Jacopo, una partita sicuramente più semplice di quella di oggi. E eventualmente agli ottavi di finale la sfida nei quarti di finale la sfida con Matteo Arnaldi. Arnaldi che ha superato Shapovalov, Arnaldi che aveva già battuto Bublik e come, e Arnaldi che aveva battuto benissimo anche Fils al primo turno.
Quella di oggi è stata la partita più difficile. Shapovalov tutto sommato aveva dato qualche segnale di risveglio battendo in due set Tsitsipas 6-2, 6-4. Tra l'altro si era complicata perché Arnaldi era andato a servire per il match sul 5-4 del secondo. Io lì mi sono perso il primo punto, ma il secondo e il terzo alla grande Shapovalov, risposta di vincente di rovescio e poi scambio comandato, è venuto avanti e ha chiuso la volée. Poi ti dico i 9 punti persi da Shapovalov nel tiebreak, è finito 9-7.
Non l'ho vista, stavo seguendo Sinner per il sito di Eurosport, quindi ho visto zero, raccontami tutto.
5 risposte non messe in campo, okay. In alcune circostanze erano delle buone prime di Arnaldi. Una volée di rovescio sull'1-0, larga in diagonale che andava giocata a lungo linea. Un rovescio in palleggio lungo. Un punto di Arnaldi che è stato un bel dritto sul 5-4 Shapovalov. E poi ultimo punto, il match point, ne aveva già annullato uno, invece dal 5-6 al 7-6 ha giocato due bellissimi punti Shapovalov. Comunque sul 7-8 si è buttata a rete da lontanissimo, gli ha fatto giocare una volée bassa e se l'è messa sulle scarpe Shapovalov. Cioè, alla fine Arnaldi ha dimostrato in quel momento di essere molto più giocatore di Shapovalov, come al solito, e peccato perché, ripeto, ho visto la parte conclusiva del secondo set e ci sono state le cose molto belle di Shapovalov. Il problema è, come al solito, che non vince quasi mai un punto brutto, e a tennis perdi se non vinci mai i punti brutti.
E invece i punti brutti sai chi li vince Arnaldi, perché non so se l'hai visto ieri con Bublik. Nel secondo set il 6-1 è fasullo. Primo game 12 punti. Un game da 12 punti l'ha vinto Arnaldi. Di nuovo quinto game al servizio, game da 12 punti, 3 palle break di cui 2 consecutive fuori di Bublik, lo vince Arnaldi. Game successivo, il sesto, Bublik dopo che non ha avuto
Un secondo, non vorrei che si fosse rotto il tendine d'Achille Murray. Non sto scherzando. Perché stava venendo in avanti e ha iniziato a saltare proprio, non è successo niente, nel senso che non ha messo giù male il piede. E visto che ho subito quell'infortunio, credo sia proprio questo.
Povero Andy Murray,
davvero.
E questa sarebbe una brutta, non la sto vedendo, quindi non posso commentare. Tu dacci un occhio, io finisco il ragionamento. Vai. Su Arnaldi, concludo, perché il game successivo a cui facevo riferimento, quello dopo aver 12 punti, dopo aver salvato 3 palle del contro break, Bublik va a servire, è un game da 16 punti e lo vince Arnaldi. E quindi questa è tutta la differenza rispetto a quello che dici con Shapovalov, cioè saper magari vincere punti brutti, saper vincere i punti lottati, saper portare via quello che serve nei momenti di difficoltà, fa tutta la differenza del mondo. Tant'è che Shapovalov, al di là del talento, è scivolato fuori dai 100, mentre Arnaldi, con questa vittoria, che gli vale il primo ottavo di finale in carriera in un Masters 1000, ha un best ranking virtuale di numero 35. Non aggiungiamo niente ad Arnaldi, penso che l'abbiamo iniziato a celebrare, Jacopo, tra i primi, chiacchierando anche con coach Petrone in una puntata di Schiaffo al Volo. Si sottolinea che i progressi proseguono e si attestano su un giocatore che sta iniziando a trovare un tipo di dimensione importante.
Davvero, che poi gioca bene, fa tutto piuttosto bene, ogni tanto secondo me esagera dalla parte del dritto, però c'è sempre questa ricerca di spinta, difficilmente attende. Per me un piccolo passo in avanti potrebbe arrivare da quello, ovvero riuscire a giocare anche dei dritti interlocutori, che non significa non tirare, semplicemente giocare con un po' più di margine, un po' più di traiettoria per tenere lontano l'avversario e poi tornare a spingere, anche perché non puoi sempre spingere, perché a un certo punto vai fuori giri. E soprattutto se magari in quel momento spingi e non vinci punti, ti sembra di non sapere esattamente come fare per vincere il 15.
Turno successivo, a questo punto, se Murray si è rotto il tendine Achille con Machak, come lo vedi, Jacopo?
È una partita complicata, perché secondo me Machak oramai dall'autunno dell'anno scorso sta giocando a un livello altissimo.
D'altra parte,
secondo me è da primi 40-30 al mondo.
Non si batte Rublev 6-4-6-4, cioè Rublev è uno tendenzialmente con quelli sotto vince, quindi qualcosa di buono Machak lo sta facendo per forza. Scusa, se ti ho interrotto, volevo aggiungere questa postilla.
Però è una partita molto equilibrata. Machak si muove benissimo. Secondo me, sulla seconda di servizio, considerando che Arnaldi ha un'ottima risposta sulla seconda, può creargli dei problemi. Mi aspetto un match tirato, un match che potrebbe finire al terzo, oppure un 7-6, 7-5, qualcosa del genere. Secondo me Arnaldi ha un pochino più di esperienza in più di partite di questo livello, e in prospettiva anche futura per me sarà un giocatore più forte, quindi credo che ce la possa fare. Secondo me è leggermente favorito.
Prendersi la chance, insomma, andarsi a giocare il famoso quarto di finale con Sinner sarebbe super, super interessante. Non so quanto ne sarebbe contento Arnaldi dal punto di vista statistico, visto che Sinner, che l'altro giorno ha battuto Vavassori, ha 12-0 nei derby contro i suoi connazionali, quindi partirebbe anche dal punto di vista puramente matematico della cabala, chiamalo come ti pare, non proprio favorito Arnaldi, però penso che sarebbe super, davvero super contento di arrivare lì. Terzo italiano che oggi ha vinto la sua partita è Lorenzo Musetti, un Musetti che era al rientro dopo la paternità del piccolo Ludovico che è arrivato nella sua vita, trovava Safiullin. Jacopo, dopo il bye al primo turno, io onestamente per quello che era il momento di Musetti mi aspettavo delle difficoltà, una partita probabilmente più difficile. E invece, tutto sommato, no, Musetti l'ha anche gestita abbastanza bene, con delle cose anche brillanti qua e là. Un segnale di vita?
Sì, per me allora sono due gli aspetti molto positivi della partita. Il primo è che ha vinto la partita.
È fin lì.
Il secondo è stato l'atteggiamento, sempre molto positivo, anche all'inizio in cui è andato subito sotto di un break. Però è vero, sei solo 1-0, però poteva già, visto che c'erano due precedenti, aveva sempre perso piuttosto nettamente a Safiullin, parti, vai subito sotto un break e Safiullin non è così semplice da breccare. E invece proprio questo essere anche propositivo con se stesso ha fatto sì che recuperasse prontamente il break. Poi sul 2-1-0-30 ha sbagliato un comodissimo dritto su una volée corta dell'avversario che l'avrebbe portato 0-40 e quindi invece di portarsi 3-1 sono andati due pari. Poi è stata punto a punto fino al 6-5, Safiullin 40-0. Lì ha subito il break ed è uscito completamente dal match. Cosa non è stato positivo? Il fatto che Safiullin abbia comandato quasi l'intero incontro, ha sbagliato delle cose incredibili tra smash a rimbalzo, volé. Poi all'interno della partita ci sono stati anche questi colpi meravigliosi di Musetti, dei passanti da lontanissimo vincenti, però contro un giocatore che è più giocatore di Safiullin. Safiullin è un altro colpitore, ma non è un gran giocatore. È uno che colpisce benissimo, ma gli manca qualcosa, perché poi non ha voglia di difendersi, non ha voglia di correre. Ogni tanto Musetti giocava un dritto a un metro da una riga e Safiullin non ci andava, troppa fatica. se gioca così passivo con Shelton, rischia di farne pochi.
Hai anticipato dove ti avrei voluto portare, cioè all'incrocio con Shelton. Che tipo di partita è, Jacopo? Per entrambi, anche considerato il momento e la stagione di Shelton, dal quale forse ci aspettiamo, almeno io personalmente, ma penso anche tu, un passettino in più, cioè vederlo con un po' più di costanza a partite che contano. Che esame è per tutte e due? Cioè, se Musetti da un lato è...
Beh, se Musetti vince è un torneo fantastico. Shelton deve vincere questa partita sul veloce. Tra l'altro, comunque le condizioni sono abbastanza rapide a Miami. Per lui sarebbe in casa sarebbe una grossa delusione perderla. Intanto, evidentemente non si è rotto il tendine Achille, ecco, perché sta giocando, anche se in maniera così... Però già il fatto che riesca a muoversi minimamente
vuol dire che non è così grave.
No, non lo so, staremo a vedere.
Va bene, va bene.
Comunque sia, Musetti oggi con la prima a volte ha fatto molto male. Siccome col servizio può dare fastidio a Shelton, perché Shelton è un giocatore che risponde tanto. Poi però magari al game in cui risponde bene riesce a tenere il break. Oggi tra l'altro ha servito a 143 miglia orarie, una prima 2.30. Dovrà provare a non lasciare troppo campo a Shelton, a lasciare troppo tempo per colpire.
E va bene, vedremo cosa ne verrà fuori. Io comunque sottolineo, Jacopo, al di là di tutta l'analisi che hai fatto, anche lì la partita onestamente ne ho vista di meno, perché ero più concentrato sul match di Jasmine Paolini. Stavo guardando con un occhio un po' più attento alla partita della Paolini. È comunque un segnale. Voglio vederci un segnale positivo, cioè un segnale, di vita, ecco, di rilancio. Non che Musetti fosse sparito, però abbiamo fatto tanti discorsi, no, nelle puntate precedenti, in queste settimane, su dove può arrivare Musetti, che cosa ci aspettiamo da Musetti. Cioè, rientrare dopo un pochino tutto quello che è successo anche nella sua vita privata, insomma, dove penso che emozioni, attenzioni l'abbiano travolto un pochino quello che è il tennis in questo momento, come inevitabile che sia quando ti nasce, insomma, il primo figlio in particolare. Non lo so, lo voglio vedere anche proprio come un bel segnale nell'ottica della stagione. Spero possa fare una bella partita con Shelton, al di là di quello che poi sarà il risultato finale, cioè magari una partita tirata, una partita combattuta, una partita dove lotta, anche se poi, insomma, se Shelton decide di fare un match a 2000 all'ora al servizio, non sarà facile per Musetti, e su quello siamo d'accordo. Senti, in campo femminile, in campo maschile, vuoi aggiungere qualcosa su qualcuno, su Carlos Alcaraz, il cui suo esordio, insomma, con Carbajes Baena è stato veramente giusto per metterci il nome nel tabellone, 6-2-6-1, piuttosto che, non lo so, Korda, che ha faticato un po' con Bautista. Sto guardando sempre la parte alta del tabellone, cito quella dell'uscita di Rune, ovviamente abbiamo già parlato, De Minor è andato via forte, dell'ecatombe del lato di Sinner ci siamo espressi. No, la domanda te la faccio qua: chi ti ha sorpreso di più tra quelli che sono usciti in maniera negativa, ovviamente, fin qua nel torneo? A parte Rune direi che 6-1-6-1 in 59 minuti, siamo tutti d'accordo che sia quello un po' più sorpresa.
Sì, forse un pochino Lechka, perché aveva giocato così bene la scorsa settimana.
Vero.
E Popirin è un giocatore pericoloso, però non pensavo che perdesse questa partita. Comunque, considerando che Rune aveva perso, era un'occasione perlomeno per fare ottavi.
Senti,
mentre adesso è un buon tabellone per De Minor.
Hai visto il match point che non ha chiuso Evans?
Contro Eubanks. Il passante di dritto?
Sì.
Sì, ho visto.
Smash a rimbalzo.
Sì.
Come si fa?
Tra l'altro avevo visto Evans contro Sonego, era stata, esatto, una buona partita, esatto, da parte di entrambi.
Esatto. Come si fa a non andare in analisi dopo una cosa del genere? Io me lo sono, io sarei impazzito, ma male. Invece Evans, tutto sommato, è anche uscito dal campo senza sbroccare più di tanto. Insomma. Cioè, Eubanks era fermo, l'aveva data su, insomma, se l'è trovata lì, ha giocato il passante, poi bravo, però. Come si fa a non impazzire? Lo chiedo al giocatore, lo Monaco. Io non sono un giocatore, come si fa a non impazzire? Io sarei impazzito.
Il problema, al di là del sbrocchi sul momento,
sì,
forse è meglio sbroccare sul momento e toglierselo. Mm-hmm. Se non lo fai, vuol dire che sì, poi ti logora per giorni e giorni. Effettivamente, cioè, io ne ho perse di partite con match point, due molto importanti con 6 match point entrambe, e è chiaro che adesso non mi ricordo tutti i match point, però un paio di ognuna delle partite sì, e sono passati. Una era nel 96 e una era nel 97, quindi vedi tu. Sono tremende.
Sì, sì, sì. Va bene, direi che sul tabellone maschile ci siamo espressi. A metà torneo, Jacopo, l'ultima cosa che ti chiedo è, anche a fronte del tabellone che ha davanti, è Jannik il favorito?
Secondo me sì.
Anche per me.
Ha maggior ragione per come ne è uscito oggi.
Va bene, siamo d'accordo.
Perché poi Grixbo sulla diagonale rovescio teneva veramente alla grande.
Ha giocato veramente una bella partita. Sì. Penso che l'abbiamo...
per il rituale di prime sul 75 con costanza per due set.
Eccezionale.
E poi sulla seconda, nel primo, Sinner non riusciva mai a fargli niente, tanto che a un certo punto ha provato a rispondere da molto lontano, ma ha steccato la risposta di rovescio.
No,
era proprio in difficoltà.
È stato, e l'abbiamo visto, insomma, con il punteggio. Ne è venuto fuori bene anche per una volta, appunto, aiutato dall'imprevisto atmosferico. Va bene, dai, andiamo al tabellone femminile. Allora, tabellone femminile, non si può non partire da Jasmine Paolini, considerato che è la numero uno d'Italia, considerato che aveva giocato oggi e considerato che ha incassato la terza sconfitta su tre in carriera contro questa Emma Navarro, di cui Jacopo ti era espresso già bene in passato, con degli elogi per la ex campionessa NCAA. Paolini che mi ha un po' illuso oggi, nel senso, Jacopo, dopo quel secondo set preso così, lottando, dimostrando ancora una volta tutte le cose positive, no, che ha fatto in questo 2024, resta lì, non regala niente, dà sempre battaglia, è sempre con l'atteggiamento giusto in campo, ne era venuta fuori. E poi invece il brecchetto a inizio terzo set ha complicato le cose, soprattutto secondo me ha dato grande fiducia alla Navarro, che ha avuto la sensazione di essere superiore ed è tornata a giocare molto molto forte, dandole il bagel.
Sì, è un terzo set un po' bugiardo, perché il primo e il terzo game sono stati cruciali. Dal secondo si è visto che entrambe facevano fatica a tenere il servizio. E soprattutto sulla sua seconda la Paolini rischiava di non entrare nemmeno nello scambio, perché era una seconda troppo lenta e la Navarro faceva male in risposta. Però a sua volta sul servizio della Navarro riusciva a crearsi delle occasioni. Così è stato in avvio di terzo set, ha avuto la palla break, e poi sulla parità successiva alla palla break ha sbagliato quel dritto in diagonale che probabilmente le avrebbe dato il punto, che è uscito di un dito. Ed è andata sotto. Nel terzo game ha di nuovo avuto la palla break per rientrare, non l'ha sfruttata e da lì è finita. La Navarro tirava un po' più forte di lei, e rispetto soprattutto alla Paolini, dalla prima ogni tanto riceveva dei punti gratis e sulla seconda andava un pochino meno in difficoltà. Uh-huh. Era piccolo il margine, però c'era. A me piace molto Navarro, mi ricorda un pochino la Kasatkina, però secondo me è più forte perché serve meglio. E sono curioso di vederla anche sulla terra, perché quel dritto così carico d'effetto e pesante, secondo me, può dare molto fastidio sulla terra a tante.
Qual è la cosa che dà più fastidio dal punto di vista tecnico? Ne hai già accennato un pochino, ma sono curioso di questo. Secondo te a Paolini, di Navarro, considerate anche gli altri due precedenti che non sono datati, no? Perché erano San José nel 2023 e Doha di quest'anno, dove non aveva vinto un set la Paolini. Prendo soprattutto la versione 2024 della Paolini, cioè quella che stiamo vedendo adesso, no? Beh, anche la 2023 è buona sicuramente, però ecco, trovare una giocatrice che in questo momento dà 6-0 alla Paolini per il livello che comunque Jasmine sta mettendo in campo, evidentemente c'è qualcosa di importante. Qual è secondo te quella cosa che dà molto fastidio alla Paolini nel gioco della Navarro?
Appunto, il fatto che sul servizio della Paolini la metta spesso in difficoltà con la risposta anche sulla prima, quando non è particolarmente precisa. E poi con questo dritto così pesante riesce a tenerla un po' lontano dalla riga di fondo, e la Paolini ha bisogno di stare vicina, perché se la allontani poi per lei il campo diventa gigante, davvero molto grande.
E va bene, ma insomma Paolini che comunque termina questo primo trimestre del 2024 alla grande, perché tra il cammino in Australia, dove comunque ha perso con Kalinskaya, il titolo a Dubai, clamoroso, e comunque le discrete prove che si sono viste tra Indian Wells e qui a Miami, Paolini è 7 della race, quindi sarà complicato chiaramente tenere questa posizione. Ci eravamo già espressi, però direi che Jacopo è inappuntabile, no? Sono inappuntabili i primi tre mesi di Jasmine Paolini, o ti senti di poter dire qualcosa su...
No, sinceramente
su qualcosa
no,
che poteva essere fatto meglio.
No, anche oggi secondo me la Navarra è stata superiore ed è stata molto brava ad allungare la partita, perché dopo il primo poi è andata sotto di un break nel secondo, è riuscita comunque a portarla al terzo. Poi ribadisco, 6-0 sembra che non ci sia stata partita, ma se anche semplicemente rimane vicina 1-2 sarebbe stato un set diverso.
Torneo femminile, Jacopo, al di là di Paolini, cosa mi racconti, cosa mi dici, cosa hai visto fin qua? Io sono rimasto sorpreso negativamente da Ons Jabeur. Ho visto la partita con Avanesyan ieri notte e è ancora lontana proprio fisicamente, Jacopo. Fa fatica, fa tanto, cioè non è che sia mai stato un fulmine a muoversi Ons Jabeur, però mi pare proprio in difficoltà. Ed è vero che Avanesyan comunque è una che tira, cioè è una giocatrice che sa anche essere brillante, però non ho visto grossi progressi rispetto all'ultima partita che avevo commentato in Australia io ancora di Jabeur, e le settimane passano.
Sì, sembra non riuscire a togliersi da questa situazione davvero molto negativa, e il problema al ginocchio per me non è completamente guarito, e quindi continua a perdere, e a cosa serve? Non lo so, vediamo se sulla terra, esatto, vediamo se sulla terra, su una superficie più morbida, magari sente meno dolore, se si sente più a suo agio, però se dovessero esserci dei risultati negativi magari nel primo torneo sulla terra, fermarsi in 2-3 settimane per preparare semplicemente Roland Garros, perché no?
Chiaro. Ha senso, e c'eravamo già espressi su questo. Senti, vuoi poi esprimerti su, non lo so, su quanto è successo a Sabalenka? No, non sulle sfortune della vita, ci mancherebbe, anche se è difficile penso fare un'analisi di questo torneo, al di là della partita che ha vinto con Badoose, della sconfitta successiva con Kalinina, cioè, io direi di configurarlo come jolly, cioè, non penso che si possano fare molti discorsi tecnici o tattici in questo momento, non so, tu come la vedi?
No, assolutamente, però forse diventa un pochino più comprensibile quello che è successo negli ultimi tornei, perché adesso non mi è chiaro il momento in cui
si lasciano.
Però è probabile che non fosse tranquilla, in un modo o nell'altro. Dopodiché ho letto da parte di qualcuno delle critiche perché ha deciso comunque di giocare, io credo sia molto personale come vivere situazioni del genere.
C'è mica un manuale. Manuale del lutto.
E quindi ognuno decide per sé, non vuol dire mancare di rispetto se continui a fare il tuo lavoro, è magari un modo proprio per non stare tutto il giorno a pensare a qualcosa che ti sta facendo star male.
No, una specie di lapsus, non so se l'avevi visto, freudiano, chiamiamolo così, c'era stato con i contenuti social che si erano creati al torneo di Indian Wells, dove le avevano chiesto in uno di quei giochini e lei aveva detto ai miei fidanzati, no, c'è un fidanzato, non so se avevi visto quel video.
No.
Era comparso Indian Wells, dove lei si metteva poi molto a ridere sul fatto che avesse sbagliato, avesse usato la parola boyfriends al plurale, no, ai miei fidanzati. No, there's only... E poi fa, no, c'è solo un fidanzato, però ci aveva riso sopra. E niente, l'abbiamo scoperto direi nella maniera più tragica, peraltro per dovere di cronaca... La polizia di Miami, visto che il fidanzato sì, al momento del decesso, insomma, si trovava a Miami, l'ha derubricato come appunto come un suicidio, cioè nel senso che non c'è nulla che porti a pensare che ci sia stato dell'altro. E mentre l'ex moglie del fidanzato, dell'ex fidanzato, chiamiamola così, di Sabalenka ha dichiarato anche lì, non so se hai letto, di conoscere ancora le password del computer, dell'email, di essere entrato da un vecchio computer nell'email, a controllare l'email, a vedere cosa fosse successo nelle ultime ore e raccontava come aveva in programma, no, aveva prenotato un appartamento, aveva prenotato una macchina, quindi non lasciasse pensare a un gesto del genere, quindi rifacendosi anche al fatto che sono state trovate delle bottiglie di alcol nella stanza, di alcolici, ecco, non di alcol, potesse essere stato un incidente domestico, magari alzato parecchio il gomito, ha perso l'equilibrio, è inciampato in qualcosa e è volato giù dal balcone. Questa comunque è una situazione piuttosto davvero tragica per Sabalenka, in quanto insomma non molto tempo fa aveva perso, due anni fa, no, 2019, aveva perso il, non molto tempo
il
fa,
papà.
Il tempo vola, ma aveva perso anche il papà, più o meno un'età simile di quella, sì, che è il fidanzato, 42-43, quindi insomma sono campionesse, le vediamo lontano, ma poi sono esseri umani come tutti noi, quindi mi è piaciuto molto il... Personalmente Jacopo, infatti anche noi, insomma, la trattiamo perché è cronaca pura e non ne avevamo ancora parlato, però la richiesta di dire per favore statene fuori mi pare la cosa più giusta da fare da parte di tutti. Anche il fatto che un po' morbosamente magari alcuni colleghi fossero andati da Badosa, visto che era amica, a chiedere insomma notizie... Non lo so, cioè,
sì,
di fronte a notizie del genere, nel momento in cui davvero chiedono privacy, per quanto il giornalista di lavoro faccia domande, secondo me c'è anche un lato umano, ecco, delle cose.
Certo.
Bisognerebbe attenersi, almeno io mi comporterei così, non ero lì, mi sarei comportato così, poi ognuno fa quel che gli pare. Tornando al torneo femminile, cosa mi dici della Goff che va con Doden, della Garcia?
No, ha vinto con la Doden.
Sì, sì, che ha vinto con la Doden, che va, sì, con Doden nel senso 6-4-6-0, trova la Garcia che ha battuto la Osaka in una bellissima partita, 7-6-6-5 tirata. Almeno così leggevo i commenti, perché non ho il dono dell'ubiquità per vederne 22 in contemporanea.
È stata una partita, quella della Goff, un pochino simile a quelle scorse, perché è andata in difficoltà, era sotto 4-2 e palle break. È uscita da quel game e poi, come per magia, tutto poi è stato risolto rapidamente. Adesso è una partita difficile con la Garcia, perché se avrà problemi al servizio, poi strappare il servizio alla Garcia non è così semplice. Comunque è un buon test. Ci sarà l'ennesima sfida tra Swiatek e Noskova. Mm-hmm. Lazarenka mi ha un po' sorpreso perché ha vinto dei buoni match e adesso affronta la Bolter.
Bolter che ha battuto Dadmaia.
E si conferma la Sakkari. Eventualmente, se ci sarà il match con la Rybakina, è un bel match.
Insomma, vediamo cosa ne verrà fuori dal punto di vista del tabellone femminile. Siamo a metà torneo, abbiamo raccontato un pochettino quelle che sono tutte le storie, tutti i risultati principali. Ti faccio la stessa domanda, Jacopone, che ti ho fatto sul maschile. Per quanto hai visto fin qua, considerando che la strada è ancora lunga, chi prendi come favorita del torneo? La solita Iga Świątek?
Per forza.
Anche se la prima uscita, con tutto rispetto per la Georgia, un 6-1-6-1 la Georgia non è un test super attendibile. Ecco, già Noskova alla prossima potrebbe essere più interessante. Però non ti vuoi esprimere su nessun'altra, cioè resti sul... ragioni da bookmaker, dico, finché c'è la Świątek.
Ha vinto talmente in maniera netta Indian Wells, che è la favorita per forza, e non mi sembra nemmeno particolarmente complicato il tabellone sino alla semifinale.
Ha perso Marre alla fine,
5-3 a 7-5.
7-5 al tiebreak del terzo set, alla fine passa Macia, che quindi è confermato l'avversario per Matteo Arnaldi al quarto turno. Jacopo, se non hai niente da aggiungere al torneo femminile, io direi di andare alle domande della settimana, cosa dici?
Dai!
Via! Allora, ce l'hai tu le domande della settimana?
Sì, allora...
Abbiamo un po' più di tempo questa settimana, quindi scatenati pure.
Parto da quella di Filippo, che chiede: tra questi 5 eventi quale ritenete più probabile nel 2024?
Bella, già mi piace l'approccio.
Nadal che vince Roland Garros. Lui poi ha messo delle quote.
Che riteniamo più probabili?
Sì.
Ok, Nadal
vince Roland Garros. Alcaraz vince almeno 2 slam. Djokovic non vince nessuno slam. Medvedev vince almeno uno slam. Sinner chiude l'anno da numero uno al mondo.
Aspetta, Medvedev, me le sono scritte.
Sono 5 opzioni.
Medvedev vince
Almeno uno slam.
Sì.
Sinner chiude l'anno da numero uno al mondo.
Che riteniamo più probabili.
Sì. Potremmo anche andare in ordine di meno probabile al più probabile, sì, volendo.
Sì. Meno probabile
Nadal vince Nadal. Siamo d'accordo?
Nadal è al 5, sì, è il meno probabile. Nadal che vince Roland Garros sarebbe clamoroso. Cioè, io lo definirei clamoroso. Nonostante ne abbia vinti tutti quelli che ha vinto, però Jacopo, per come l'abbiamo visto in questi mesi, sarebbe... È vero che Nadal ha sorpreso più e più e più volte ancora, però sarebbe incredibile. E siamo a 5. Poi...
Già il quarto posto è un po' più complicato.
Sì. Io ci metto...
Dimmi.
Ci sto pensando, Medvedev che vince almeno uno slam.
Sono d'accordo, anche perché in realtà è Medvedev che vince lo US Open.
Esatto.
Non vedo come possa vincere Parigi.
E adesso, e allora siamo 5-4. 3. Alcaraz 2 slam, Djokovic no slam e Sinner chiude il numero 1 al mondo. Dal meno probabile al più probabile.
Io oggi, 23 marzo, direi terzo Djokovic.
Cioè che Djokovic non vince neanche uno slam, cosa che 3 mesi fa non avremmo mai detto, no?
Esatto.
Presentando la stagione. Però a fronte di quello che abbiamo visto probabilmente è corretto. Concordo con te. E poi metto Alcaraz che deve vincere Roland Garros e un altro tra Wimbledon e US Open.
Wimbledon o già... Sinner che diventa numero uno. Cioè che chiude l'anno da numero uno, che è diverso.
Metto Alcaraz, Jacopo, perché comunque 2 slam su 3 non sono pochi. E quindi metto 2 Alcaraz e diventa la più probabile Sinner che chiude da numero 1, per me. Tu? Bello sto giochino, mi ha divertito.
Io l'alterno per non essere proprio identico, perché secondo me non accadrà nessuna di queste
5. Né uno dell'altro. Ah, ok. Va bene.
No, anzi, potrebbe accadere qualcosa. No, troppo difficile. Non lo so.
Sì, forse è che anche lì come fai a... Secondo me il grande dubbio è su Djokovic, cioè il Djokovic di questi primi mesi è no che non lo vince un altro slam, però anche lì come fai a debuttare, a dubitare del cuore del campione, specialmente se il campione è Djokovic, quindi quello, va bene, dai, ci siamo espressi. Next.
Andrea, perché per la maratona sia femminile sia maschile la distanza è uguale, invece per i 7 grandi slam sono differenti? 2 su 3 femminile, 3 su 5 maschile. Cosa ne pensate riguardo? Per me non ha senso, non sono né femminista né maschilista. Vuoi andare per primo?
No, vai tu.
Allora, secondo me è assurdo che a basket si giochi con la linea da tre punti identica per uomini e donne, che il canestro sia alto in maniera uguale, che a calcio le porte siano identiche, mm-hmm. e forse anche la dimensione del campo.
Sì.
E vale la stessa cosa, perché la dimensione del campo da tennis deve essere uguale per le donne e per l'uomo? L'altezza della rete, cioè come media di altezza le donne sono più basse degli uomini, quindi probabilmente complicato per loro fare determinate cose. Questo per dire che secondo me ci sta che ci siano delle differenze, non devono giocare gli sport in egual misura.
Sono d'accordo. Non ho molto altro da aggiungere a quello che hai detto, cioè sono d'accordo che facciano 2 su 3, perché c'è anche un argomento che è totalmente tabù nello sport femminile di cui non si parla, però insomma ogni mese le donne hanno un periodo del loro mese che è piuttosto complicato da dover gestire dal punto di vista fisico, uno sforzo del genere portata a 3 su 5 magari nelle settimane in cui vai in Australia con 40 gradi o comunque anche il resto dell'anno, perché il tennis insegue sempre il sole, potrebbe essere anche problematico dal punto di vista dell'incolumità fisica, no? Poi chiaro, certo, sono atlete super allenate, sono fortissime, però c'è anche questo argomento che resta inspiegabilmente un tabù, però è così, e quindi per me è giusto che giochino 2 su 3, va benissimo così.
Luca, secondo voi non è il caso che venga data prima la garanzia da parte dei Masters 1000 di costruire almeno un tetto sul campo principale invece di programmarli a prescindere? E aggiunge, a parte Bercy, che comunque è un torneo indoor, Madrid e Shanghai, nessun altro dei tornei ha dei progetti concreti per la costruzione.
Non riesco a capire la domanda, cioè dovrebbero fare i Master 1000 solo dove c'è un tetto?
Dove c'è il tetto, in poche parole. Oppure farsi garantire che entro massimo 2-3 anni il tetto sarà pronto, secondo Luca?
Non lo so, Jacopo, è un problema della modernità in cui viviamo, cioè fino a non molto tempo fa il fatto che non ci fossero tetti sui campi da tennis permetteva ai tornei comunque di giocarsi in maniera regolare e finirli regolare. Siamo andati avanti più di 100 anni giocando a tennis senza i tetti e non è mai morto nessuno. Sì, qualche edizione di Wimbledon è finita a lunedì, Rafter, Ivanisevic, e non è il massimo. È vero che al tempo stesso mi dici questo discorso è retrogrado perché la modernità, le televisioni, il mondo ci impone questo, è un progresso, non è impossibile farlo, fate i tetti. Mi pongo un po' a metà, è vero, ma non lo trovo neanche così scandaloso che si debba aspettare un pochettino. Fino a non molto tempo fa lo si faceva uguale e si viveva comunque. Farò arrabbiare Vanni Gibertini, secondo me, su questa. Conoscendolo lo faccio, e so che ci ascolta, lo faccio arrabbiare su questa cosa. Tu cosa ne pensi?
sono ancora, cioè la penso come te, ma in maniera ancora più netta, cioè qual è il problema?
È che
cioè,
dobbiamo
avere sempre tutto subito.
Esattamente, stavo per dire questo, ci siamo abituati ad avere tutto e subito.
E... cioè la pazienza...
No, ma si è perso anche un po' del fascino, Jacopo. Cioè, adesso io non è che voglio sembrare uno di quei vecchi tromboni, ma te lo ricordi che bello quando ascoltavi le partite tutte insieme alla domenica alle 15 e poi aspettavi il 90° minuto alle 18 come se fosse la manna dal cielo, hai capito? Con quell'emozione di vedere i gol e tutte quante le azioni. Insomma, avevano un valore diverso le cose. Sembra un discorso da nonni. Ok, sei vecchio, sarò sicuramente vecchio, non lo metto in dubbio, però fidatevi, avevano un valore diverso le cose, era proprio, c'erano proprio dei riti, si godeva di più di determinate cose. Adesso il fatto che tutte queste cose siano semplici o che abbiamo dato per assodato fa perdere anche un pochettino il piacere delle cose, almeno per me è così, non so per te, Jacopo.
Certo, perché prima, proprio per il fatto che le cose erano meno, avevano un valore diverso, avevano un sapore diverso, c'era anche un'attesa diversa. E adesso hai tutto e non ti basta.
Ma un'altra cosa, vi sta venendo un esempio stupidissimo, no? Che è legato alla tecnologia e sulla facilità di avere determinate cose anziché altre. Una volta, Jacopo, arrivare in determinati posti era una conquista. Ricordo neopatentato, insomma, quando si andava con gli amici già a ballare magari fuori da dove vivo o comunque fuori Milano, si arrivava in determinati posti e non c'eri mai stato, allora guardavi la cartina. Cioè, aveva tutto un'accezione di conquista, di qualcosa che ti eri guadagnato. Adesso apri il navigatore e ci arrivi, è facile. Meglio, per carità, non ti perdi, la vita è diventata più semplice. Non dico che si debba tornare indietro con le cartine geografiche, però...
O tirare giù il finestrino con la mano e chiedere scusi, ma dov'è che si va il tennis Alba, mi ricorderò una volta, sì. Mia mamma mi porta al tennis Alba a giocare, arriviamo ad Alba dopo ore e non troviamo il circolo, fa basta, andiamo a casa. Mia mamma era ancora più isterica di me. Cioè, è da 2 ore e mezza che siamo in macchina adesso, perché in 2 secondi abbiamo trovato il tennis, torniamo a casa.
Ma l'hai trovato poi?
Sì, sì.
Non male. No, era per dire che comunque, vedi, tutto era un po' più una conquista e quindi forse si godeva di più delle cose. Ecco, adesso se devi aspettare, come è successo, intanto è partito un allarme in zona Lo Monaco, lo sento. Se devi aspettare, non lo so, 48 minuti come è stato stasera l'interruzione per Sinner, anziché, sì, un giorno un pochino travagliato come c'è stato a Miami, sembra la fine del mondo. Vabbè, non volevo suonare così trombone, però... io un po' di nostalgia del vecchio mondo ce l'ho, e come. Ci ha fatto un bel film Macho Capatonda su questa cosa qua. L'hai visto?
No.
Sul vecchio mondo? No, lo trovi su una nota piattaforma di un signore che è diventato ricchissimo negli Stati Uniti. Pelato. Ok, non volevo fare pubblicità. Guardalo che secondo me ti può piacere, l'ho trovato carino. Next, dai, ancora una domandina, abbiamo tempo.
Questa è la mail della settimana di Riccardo.
Vai.
Sono di recente rientrato dopo 5 giorni da Barcellona. Mentre visitavo la città, una mattina mi imbatto in uno store di Tennis Point. Sì. Da appassionato decido di entrare e fare un giro.
Sì.
Tutto bello e regolare fino a quando non vedo l'abbigliamento Adidas.
Sì.
Qual era il problema? Come uomo copertina, indovinate chi hanno scelto? Michael Moe. Il mio dubbio è questo: com'è possibile che un brand così importante e famoso utilizzi Mo come appunto brand ambassador? La cosa mi ha fatto molto ridere pensando alla considerazione che ha Jacopo di Mo, che dovrebbe essere universale, però c'è da dire che Mo ha il suo fascino, cioè ha un gran fisico, è un bel ragazzo.
Allora, sto pensando...
Non è molto forte.
Sto pensando ai marchiati Adidas nella classifica, no? Intanto c'è Sasha Zverev. Però tutti quei tutte quelle vicende legate all'extra tennis di Zverev magari possono portare l'azienda a prendere determinate considerazioni. Altrimenti chi c'è, scusa, di marchiato Adidas? No Rublev, no Rune, no Rud, no Urkac, De Minor. Sto guardando la classifica. È Tsitsipas. Tsitsipas è Adidas. Perché non c'era Tsitsipas?
Ma? Bella domanda.
Magari negli Stati Uniti hanno Mo e quindi lo store l'ha importato agli Stati. No, sto cercando delle spiegazioni al fatto che non ci fossero né Tsitsipas né Zverev, ma Michael Mo in effetti fa abbastanza ridere.
Poteva fare una foto e mandarcela, Riccardo.
Va bene. Questa, la mail della settimana, secondo me lo è diventata perché ha aggiunto quella postilla universalmente, dovrebbe essere, giusto?
L'hai scelto, anche no, l'hai scelto per questo. Che avesse notato e fosse messo a ridere, avesse pensato a noi.
Va bene.
È stato carino.
Va bene. Jacopo, domande? Finite?
Sì, dai.
Dai, via, andiamo allo schiaffo della settimana. Jacopone, scatenati con lo schiaffo.
Beh, molto semplice per me, anche perché stavo vedendo la partita, me ne sono accorto prontamente di quanto fosse successo.
Capito.
Il problema è stato che non se n'è accorto chi di
dovere
che è il signor Joshua Brace, giudice di sedia statunitense. Il punto penso che oramai molti degli ascoltatori l'avranno visto. 5-4, 30-0 al terzo. Townsend che serve un kick esterno, lei mancina, risponde di dritto alla Bronzetti, la Townsend attacca nell'altro lato, la Bronzetti arriva, alza un pallonetto molto lungo, la Townsend corre indietro, il pallonetto la insegue, riesce a evitarlo col corpo ma non con la testa della racchetta, la palla cambia clamorosamente direzione.
Sì, sì.
Cioè è impossibile che quella palla non abbia toccato, se hai il dubbio, o il piede o la racchetta o il corpo della Townsend, e il giudice di sedia vorrei capire dove guardava. Lo schiaffo va a lui, ma va anche alla Townsend,
infatti,
perché al giorno d'oggi tutti i campi sono visibili e quindi si viene a sapere. Hai fatto proprio la figura dalla poveretta. E è vero, era un punto importante perché 40-0 non è la stessa cosa di 30-15, però pazienza. Se poi perdi la partita, pace, però così hai fatto proprio una brutta figura.
Va bene, questo è il tuo schiaffo?
Sì.
Il mio è uno schiaffino, cioè è uscito il calendario del 2000,
sì.
È uscito il calendario ATP del 2025, è una notizia perché ci aspettavamo tutti, no? Chissà quali grandi rivoluzioni, e il Master in Arabia Saudita inizio anno, e di qua e di là. In realtà, insomma, sono spariti, non so se l'avete visto, ne approfitto per dare la notizia, insomma, è sparito qualche torneo, è sparito per ora, peraltro, l'Estoril, poi è sparito Lione, poi è sparito Atlanta, poi è sparito Newport e Cordoba, di cui già si sapeva qualcosa, quindi spariscono questi 5-2-50, è ricomparso Bucarest, Amburgo cambia posizione dall'estate, anticipa insomma prima del Roland Garros, lo Scabos va a luglio anziché a febbraio e poi diventano dei 500, Monaco di Baviera, Doha e Dallas, queste le grandi novità, oltre al fatto che Canada e Cincinnati vadano spalmati anche loro su due settimane in stile Miami e Indian Wells. Perché do uno schiaffetto, Jacopo? Perché l'hanno fatto secondo me in maniera un po' superficiale, cioè avevano sbagliato le superfici del torneo di Rio, che era diventato un veloce, e un'altra che mi ero segnato ma che non trovo più. E io ho detto, ma come Rio veloce? Perché aspettavo questo calendario dicendo sono proprio curioso di vedere le novità, e quindi per un attimo siamo andati in dubbio, e poi sono stati corretti, quindi hanno fatto un po'. Cioè, come si fa a non riguardare il calendario se non ci sono errori, dopo che l'avrei presa da settimane e settimane questa decisione? Quindi mini schiaffetto piccolino a queste imprecisioni e basta. Perché mi hanno mandato un attimo in dubbio, ho detto, mi sono messo proprio a pensare Rio, veloce, lì in quella... è impossibile, infatti poi hanno rimandato fuori una versione corretta. Sì, è proprio una cosa un po' da pignoletti, ecco. Mi rendo conto che è uno schiaffo da Pignoli, però lì per lì mi aveva fatto sorgere dei dubbi. Detto questo, questo calendario, Jacopo, vedremo se poi sarà effettivamente così a meno di queste rivoluzioni, no? Dei 90 giorni che aveva dato il PIF per unire il circuito maschile, femminile, insomma, questa guerra civile del tennis all'orizzonte che c'è tra il boss dell'ATP, Andrea Gaudenzi, ora con i soldi dietro e le potenzialità del PIF, e Craig Tiley e il suo Premium Tour versione Slam più i principali tornei, e buonanotte a tutti gli altri. Vediamo cosa ne verrà fuori. Jacopo, è stata una puntata più light del solito. Chiudiamo con un quarto d'ora circa di anticipo, un quarto d'ora, 20 minuti su quello che facciamo di solito, ma l'abbiamo fatta così. Forse qualcuno se ne sarà accorto, anche a braccio, proprio post partite degli italiani. Quindi non... cosa te lo devo dire, good job by you o...
Ma certo! Non è la quantità, è la qualità.
Bravissimo, ne sei uscito alla grande. Jacopone, good job by you, e ci sentiamo a fine maggio.
Good job by you. Ciao. Yes.
Alla
Ciao.
Prossima.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée, ma cosa manca a Sinner per la finale Slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, Principato lo Monaco.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.